La nostra storia inizia in Nuova Zelanda, ai primi del 2000. Le persone di cui dobbiamo parlare sono Michael James Pratt e Matthew Isaac Wolfe, due amici cresciuti insieme a Christchurch, proprio in Nuova Zelanda. Michael e Matthew frequentano la stessa scuola elementare, anche se non è specificato se fossero stati compagni di classe o meno, ma possiamo solo supporlo. In età adolescenziale, i due si separano e vanno in due scuole diverse. Matthew va alla Burnside High School, mentre Michael alla Christchurch Boys High School. Rimangono comunque amici e si vedono di frequente. Hanno grandi ambizioni, perché quando raggiungono la maggiore età, alla fine degli anni 90, internet sta appena iniziando ad esplodere in popolarità. E già a quel tempo iniziano a vederci lungo. Freschi di scuola superiore, i due amici decidono di intraprendere una strada nel mondo del web. Magari anche una carriera lavorativa. L'idea fatale che fa partire questa storia è quella di cimentarsi nell'ambito della pornografia. Vogliono fare soldi su questo mondo e lanciano una serie di micro-siti web nell'anno 2000, i cui nomi, per questioni che potete immaginare, non posso riportarvi. Sappiate però che questi tanti siti da loro creati gli servono per indirizzare il traffico di utenti verso altri siti web, ovvero piattaforme basate su abbonamenti mensili per visualizzare video hot completi in buona qualità. Quindi questi due imprenditori, se così possiamo chiamarli, fanno in modo che i vari siti esca fungano da un ponte di collegamento a quelli a pagamento e fanno così per attirare un pubblico sempre maggiore e guadagnare più soldi possibili. Non crediate che all'inizio abbiano guadagnato molti soldi, ma qualcosina se la sono messa in tasca ed è sufficiente per far pensare a loro, ad uno di loro in particolare, come poter agire meglio in quest'ambito, ancora fiorente. Un'idea viene modellata con dei ragionamenti imprenditoriali. E Michael è la persona più visionaria del duo e vuole costruire un sito dove uomini da tutto il mondo possano guardare video osè di ragazze amatoriali che fanno le loro cose. Non le star per adulti, intendiamoci, ma ragazze normalissime e comuni. Michael vuole portare su internet contenuti veri di ragazze vere. Ragazze appena legali in termini d'età, così da mostrare in video come mamma le ha fatte. Magari ragazze che vogliono anche loro approcciarsi a questo mondo possono trovare in questo progetto un trampolino di lancio in una carriera pornografica. Per cui Michael è quello che ci crede di più e inizia a lavorarci per diversi anni. Dal 2006 lavora al sito a cui darà il nome di girlsdoporn.com. Il sito presenta giovani donne che si riprendono nella loro prima esperienza intima e gli eventi che conducono alla realizzazione del tutto si distribuiscono secondo quest'ordine. Michael lavora al sito mentre vive a Brisbane, in Australia, anche se sembra che in verità abbia iniziato l'anno successivo. Poi si trasferisce negli Stati Uniti, dove non solo capisce che è più facile girare i filmati, ma può anche trovare più persone disposte a partecipare a questo suo progetto. Sul suolo americano recluta il suo primo complice, un certo Doug Witherhold, trovato tramite un annuncio su Craigslist. Doug diventa la figura maschile di riferimento per i video da girare, mentre Michael e Matthew avrebbero gestito tutta la baracca. Per cui Michael e il suo adetto Doug girano per tutta l'America fino al 2009, quando finalmente hanno abbastanza contenuti per lanciare ufficialmente il sito web. La descrizione del loro sito spiega che si tratta di un sito web di contenuti amatoriali che presenta donne di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che realizzano i loro primi video per adulti. Più chiaro di così. Il sito mostra una nuova ragazza ogni settimana, per diversi anni a cadenza ciclica. Come nei lavori precedenti a questo, Michael crea dei siti esca per Girls Do Porn, dove mostra contenuti ridotti e gratuiti, così da attirare gli avventori a pagare un abbonamento per i contenuti interi. Il progetto acquisisce sempre più consensi, anche in maniera lenta ma graduale. Visto il successo già abbastanza raggiunto, dopo circa 2 anni, Michael consolida la propria unione col suo amico Matthew. E insieme decidono di fare squadra. Matthew si trasferisce negli Stati Uniti per vivere vicino a Michael, a San Diego, in California. Mentre Michael si dimostra essere il capo esecutivo, Matthew viene coinvolto nelle operazioni quotidiane del sito, filmando proprio i video con Doug e le varie ragazze in camere d'albergo di fascia alta nel sud della California. Matthew si mostra anche lui decisivo per le sorti del sito, perché finisce col girare più di 100 video entro il 2014, lanciando lui stesso, in accordo con Michael, una sorta di sussidiaria del sito principale. Un subsito, sempre a pagamento, chiamato Girls Do Toys. Doug Widerhold, il primo reclutato, la figura maschile dietro gli incontri intimi delle riprese, svolge bene il suo lavoro, creando anche lui delle specie di rubriche all'interno del sito, per variare anche lui tra i contenuti. Tutto sta andando a gonfie vele, tutti si danno da fare e non sembrano esserci problemi. O meglio, un problemino c'è. Pare che nei video in cui reclutano le giovani donne, chiedono a queste volontarie il loro nome, cognome e altre informazioni personali. Questo purtroppo genera imbarazzo nei confronti delle ragazze che si stanno presentando a questo tipo di attività. Ma perché? Beh, perché se i video girano a questa velocità e si diffondono a macchia d'olio, le generalità di queste giovani potrebbero essere diffuse su larga scala. Quindi, per sintetizzare, rimaniamo sempre nella legalità tutto sommato, ma il filo che la separa dall'illegalità è finissimo. Michael Pratt comunque è soddisfatto del progetto, cerca di trovare modi per mantenere il sito pieno di giovani attraenti e sviluppa strumenti promozionali per far conoscere il sito in tutto il mondo. Perché comunque parliamo di una realtà ancora piccola, nonostante stia funzionando abbastanza bene. Michael allora decide di girare altri contenuti, rendendo il sito privo di novità per un bel po'. Recluta un nuovo attore maschio, un giovane aspirante di nome André Ruben Garcia, spesso nominato André o Andy. Inizia a girare video con Matthew nel 2011. Quasi immediatamente viene apprezzato dai fan del sito, per il modo con il quale interagisce con le ragazze, nonostante non si facesse mai vedere in volto. Questo perché l'anonimato è fondamentale per questa azienda, anche se ciò appare contraddittorio visto il modo con cui invece trattano le donne, dove lì, e solo per loro, la privacy viene a mancare. Alla fine, il lavoro di cameraman di Matthew viene affidato ad un'altra persona, un nuovo assunto di nome Theodore Teddy Gee, il quale inizia a fare delle riprese e intervistare le donne al fine di reclutarle. La sua assunzione comunque toglie piccole responsabilità a Matthew per permettergli di concentrarsi su idee più grandi insieme al suo amico Michael Pratt. La coppia così si fa più affiatata che mai, anche se sempre è solo Michael a rimanere a capo di tutto e tutti. Fino al 2013 è tutto grasso che cola, ma le cose iniziano già a farsi spinose. Una ragazza di nome Megan, che molto probabilmente non è il suo vero nome, è stata coinvolta in un video per questo sito, ma è stata sfortunatamente ritrovata dai suoi datori di lavoro e scoperta perché in questo video diceva il suo nome e suo cognome, provocando un certo scandalo e una brutta pubblicità fatta contro il sito stesso. L'anno successivo, un'altra ragazza, candidata di Miss Teen USA, la si vede apparire in un video di Girls Do Porn. Questa apparizione, come per quella di Megan, le è costato tutto. Privacy, lavoro, promozioni, rapporti personali. Ma questi scandali, seppur dannosi per le donne coinvolte, paradossalmente fanno più pubblicità al sito e fanno guadagnare a tutti coloro che ci lavorano moltissimi soldi. Questo è l'inizio di un fenomeno diffuso oramai sul web, e non solo, ovvero quello di continuare a fare delle cose che portano a delle critiche asprissime, ma ottenendo comunque visibilità e di conseguenza soldi. E le persone iniziano a chiedersi giustamente, ma come ha fatto un sito nato da nulla a ricevere così tante visualizzazioni? Perché parliamo di miliardi, e come ha fatto a reclutare così tante donne per avere così tanti video? La verità, purtroppo, miei cari freaks, è peggiore di quanto possiate immaginare. E ora capirete bene il perché. Per farvi capire cosa c'è dietro questo sito e l'intera attività messa in piedi da Michael e Matthew, bisogna andare con ordine. Tanto per cominciare, nel febbraio del 2016, una diciottenne, il cui nome la fonte lo ha protetto, identificandola come Jane Doe numero 14, inizia ad interessarsi ad un annuncio di modella pubblicato sulla bacheca di lavoro Craigslist, nell'area di Denver. Nell'annuncio si dice: si cercano donne eccezionalmente carine. L'annuncio spiega che ragazze giovanissime o attraenti possono guadagnare migliaia di dollari per il lavoro di modella e che sarebbe durato un'ora o due al massimo. La candidata ideale, una volta svolto il lavoro, sarebbe apparsa su siti specializzati di moda assolutamente legali. Per cui, credendo che tutto ciò fosse legittimo, Jane Doe numero 15 risponde tranquillamente all'annuncio. Sta cercando lavoro per mantenersi al college e questa opportunità le sembra davvero la più promettente sul mercato. Invia quindi un'email all'indirizzo fornito nell'annuncio, allegando alcune foto e alcune informazioni su se stessa. Poco tempo dopo riceve una risposta scritta da un individuo che si fa chiamare Jonathan N. In questa risposta email, Jonathan N. offre a Jane Doe numero 15 ben $4,000 per un primo servizio fotografico e le informa che se avesse voluto altri $1,000, oltre al servizio fotografico, avrebbe dovuto fare un video aggiuntivo, una scena intima da sola. Capitemi bene. Diventa chiaro per Jane Doe che quel video sarebbe stato un qualcosa non di suo interesse. Tuttavia, questo Jonathan N. insiste sulla proposta e riesce ad organizzare una chiamata con questa Jane Doe. Ed è lì che le propone direttamente di girare un video per adulti, pagandola $5,000. Il video sarebbe apparso solo in formato DVD e solo per collezionisti in Europa. L'uomo ci tiene anche a specificare di come il filmato sarebbe apparso solo in formato fisico e non in digitale, su piattaforme o altri siti. Jane Doe numero 15 in seguito spiega con queste parole. Ha detto che sarebbero stati 30 minuti di riprese. Ha detto che sarebbero stati $5,000. Ha specificato che avrei fatto solo 5 posizioni, da 5 a 7 minuti ciascuna. Mi avrebbe portato in aereo a San Diego, pagato un hotel, ripetendomi non online, non online, non negli Stati Uniti. Sarebbe stato su DVD in Australia e nel Regno Unito. E poi ha detto alcuni altri paesi molto remoti, ma non ricordo. Gli ho chiesto se potevo fare la modella regolarmente e lui ha detto di no. Dovevano essere entrambe le cose, foto e video. Come dimostrazione di buona fede, Jonathan N. mette in contatto Jane Doe con alcune modelle precedenti con cui aveva già lavorato, le quali garantiscono la buona natura dell'azienda. La ragazza allora diventa più sicura e fiduciosa. Lei e Jonathan N. si sentono su FaceTime e concordano i voli, gli ultimi dettagli e l'effettiva accettazione del tutto. Jonathan tratta Jane Doe come una star, dicendole che avrebbe guadagnato una montagna di soldi e il tutto sarebbe stato facile, sicuro e tranquillo. Quando finalmente sarebbe arrivato il giorno, tutto si sarebbe rivelato molto meno affascinante del previsto. È il 28 febbraio 2016. Jane Doe numero 15 si trova a San Diego, arriva intorno alle 8:30. Il suo volo di ritorno per il Colorado è previsto per lo stesso giorno alle 19:45. Jane è lì solo per lavorare, sarebbe tornata a casa la sera stessa con quel volo. Giunta al terminal dell'aeroporto, rimane in attesa per un bel po', fino a che un giovane cameraman di nome Teddy, l'ultimo reclutato della compagnia, se ricordate, si presenta davanti a lei. I due parlano per un po' e alla fine Jane Doe lo segue. Saliti entrambi in macchina, Teddy avrebbe iniziato a guidare per le prossime ore, ore durante le quali sembrava non riuscire a raggiungere telefonicamente i suoi superiori. Si agita un po' per questa cosa e prova a ricontattare Jonathan N. Solo alle 13, Teddy riesce finalmente a chiamare qualcuno al telefono e si fa spiegare che cosa deve fare con questa ragazza. La porta in un hotel a San Diego e prendono entrambi l'ascensore insieme. Arrivati in stanza, Jane incontra finalmente la persona con cui avrebbe girato. Un giovane che è subito corso in bagno e ha iniziato a vomitare per più di 5 minuti. Teddy, il cameraman, che sta installando le luci, l'attrezzatura di registrazione, spiega che loro due erano usciti tutti a bere la sera prima. Ecco perché è spiegata la corsa in bagno. Pochi minuti dopo, proprio l'attore, André Garcia, l'ultimo attore maschio reclutato, esce dal bagno, ripresosi completamente. Porta una fila di fogli da far firmare a Jane Doe. Quest'attore, nel mentre, si fumò una canna e Jane compila quei fogli, assicurandosi che l'intero video non sarebbe mai apparso in America, e neanche in formato digitale. C'è però un piccolo cambio di programma. Nonostante le avessero promesso che le riprese non sarebbero durate più di 30 minuti, ora le dicono che ci avrebbero messo un po' di più. Jane accetta comunque, ha un volo per la sera stessa e non pensa che ci voglia un'intera giornata, essendo a malapena pomeriggio. Le riprese della scena si svolgono per qualche ora, con Jane Doe non proprio a suo agio con vari atti che le stanno dicendo di compiere. Tuttavia, l'attore che sta brutalmente possedendo Jane, con Teddy che lo incoraggia, notano le reticenze di Jane e le dicono che oramai non può tirarsi indietro, dato che ha firmato un contratto. Alla fine di tutto, Jane viene pagata solo $3,000, circa la metà di quanto le era stato inizialmente promesso. Gli uomini presenti in albergo le dicono che non è colpa loro e che se ha delle lamentele, non doveva parlare con i dirigenti dell'azienda. Come se non bastasse, le dicono che se avesse mollato tutto e si sarebbe tirata indietro, non l'avrebbero proprio più pagata. Quindi, dopo aver filmato la scena dolorosa, Jane prende quei soldi e torna a casa amareggiata. Nei giorni e nelle settimane a venire, Jane ricomincia a parlare con Jonathan Enne, lamentandosi sulla paga. Jonathan le spiega i motivi per cui è stata pagata così poco, e queste sono le parole specifiche. Sentite bene. Sinceramente, io e il mio socio non siamo rimasti molto colpiti. Hai lividi sul corpo e tagli sui polsi e sulle braccia. Le foto che ci hai mandato sono una cosa. Di persona, invece, ne sei un'altra. Sei stata pagata molto bene. $3,000 sono circa 4 volte di più rispetto alle normali ragazze pagate. Dopo qualche settimana, Jane cede, rendendosi conto che non sta andando da nessuna parte con questa sua disputa salariale. E pensa che probabilmente era stata truffata da un gruppo di pervertiti. Tuttavia, il peggio per lei deve ancora venire. Circa un mese dopo aver filmato la scena, a Jane Doe numero 15 le viene detto che un suo filmato è stato caricato su un sito chiamato girlsdoporn.com. Un sito che Jane, tra l'altro, non aveva mai sentito nominare. Quasi immediatamente, filmati e immagini della scena cominciano ad essere distribuiti a molti dei suoi amici e familiari, causandole danni irreparabili alla sua vita sociale e personale. Viene espulsa dalla squadra di cheerleader della sua scuola, perseguitata e molestata da dozzine di persone che non ha mai incontrato prima. Dato che tutti l'hanno riconosciuta dagli innumerevoli siti dove erano state condivise le clip e le immagini dell'anteprima. Questi avventori iniziano a perseguitarla anche dal vivo, come a scuola, al lavoro, a casa, ovunque. Oramai la sua vita è rovinata, non esce più con nessuno. Aveva un ragazzo che però, dopo aver scoperto il tutto e dopo aver tentato di resistere a questa stressante situazione, decide di mollarla. Jane Doe numero 15 non può far altro che trasferirsi e cambiare nome. E lo fa, ma il timore che tutti, in tutto il mondo, sappiano che cosa ha fatto è insopportabile. Le vengono prescritti antidepressivi dal suo terapeuta e quei farmaci diventano per lei parte della sua vita quotidiana. Ovviamente Jane Doe tenta e ha sempre tentato di far rimuovere questo video, ma senza successo. Ha contattato diverse volte Jonathan Enne, senza mai ottenere una risposta. Ha persino contattato Caitlin, la donna che inizialmente le aveva assicurato che lavorare per questa compagnia di modelli fosse una buona idea. In un messaggio di testo Jane Doe le scrive: «Ora è su un sito web e tutta la mia città lo sa. Questa cosa mi ha rovinato la vita». Ma anche da parte di questa donna non ottiene risposta. Nessuna delle persone coinvolte in questa iniziativa le sembrano vere, dato che non ottiene risposta proprio da nessuno. Sempre Jane Doe numero 15 avrebbe poi raccontato questa cosa. Se l'avessi saputo prima che il video circolasse su internet, se avessi saputo che lo avrebbero pubblicato col mio nome e diffuso negli Stati Uniti, pagandomi meno di quanto era stato inizialmente previsto, non lo avrei mai fatto. Se avessi saputo che erano più di 30 minuti di riprese, se avessi saputo un briciolo di tutto ciò, se solo avessi saputo che anche altre ragazze erano state molestate e cacciate dalla scuola per questo motivo, giuro, non l'avrei mai fatto. Purtroppo la storia di Jane Doe numero 15 non è l'unica. La sua vita non è stata l'unica ad uscirne rovinata a causa delle truffe portate avanti da quel sito per adulti e soprattutto da chi lo amministrava. Praticamente, il sistema messo in piedi per rovinare delle donne è il seguente. Michael Pratt, Matthew Wolf e Andre Garcia pubblicano tantissimi annunci falsi per adescare giovani donne carine, illudendole di farle diventare delle modelle. E fanno tutto online. Dopodiché, le prede abboccano ed inviano delle email per saperne di più. I tre uomini rispondono alle giovani donne tramite pseudonimi. Michael Pratt usa spesso i nomi di Mark e Jonathan, Matthew Wolff i nomi di Ben o Isaac Fox e Andre Garcia, anche lui usa lo pseudonimo di Jonathan. A questo punto Michael Pratt è sempre più a centro dell'attenzione, il vero capo del sito. È una figura autoritaria all'interno della compagnia e viene descritto come un individuo paranoico, il principale motore dietro tutti gli pseudonimi e le bugie. Tutti loro riescono ad abbindolare così facilmente le ragazze, perché come abili cacciatori scelgono accuratamente le loro prede, ovvero donne e ragazzine disperate alla ricerca di soldi facili. Favori come il viaggio offerto e il compenso finale diventano davvero degli ottimi motivi per una candidata che, ripeto, viene accuratamente scelta per la sua condizione. Ma oltre ai tre uomini, per rendere il tutto più credibile, entra in gioco una certa Amberly Clark, una donna assunta apposta per fungere da riferimento a tutti coloro che avrebbero avuto dei dubbi o delle perplessità circa l'affidabilità dell'azienda. Esattamente come è successo a Jane Doe numero 15, Amberly è stata la figura celata dietro quel nickname falso per farle credere che tutto fosse legale e al 100% sicuro. Amberly non è l'unica ad esercitare questo tipo di lavoro. Un'altra ragazza, scelta per tranquillizzare le vittime, dirà quanto segue. André Garcia mi ha insegnato come dialogare con le potenziali donne per ottenere la loro fiducia, anche se ciò includeva dire bugie e nascondere informazioni. André mi ha incaricato di dire alle donne che i video che hanno girato non sarebbero mai stati pubblicati negli Stati Uniti o su siti internet. Si arriva ad un punto tale che le riprese video non si limitano più alle semplici mura di una camera d'albergo, ma adesso il REC viene premuto anche quando le nuove donne addescate arrivano all'aeroporto, filmandole di nascosto per tutta la durata del loro soggiorno, fino a quando poi non se ne sarebbero tornate a casa. Michael e Matthew si sono fatti prendere la mano con questa attività e arrivano a far sentire intrappolate le donne che hanno addescato, bloccando le porte delle stanze in cui giravano i video, aprendole solo a lavoro finito. Quando le vittime cominciano ad innervosirsi, o come in alcuni casi decidono di tirarsi indietro, viene detto loro che avrebbero dovuto pagare il costo di tutto: biglietto aereo, hotel, spese per le riprese e altro ancora. In alcuni casi viene detto a queste donne che i loro voli di ritorno sarebbero stati cancellati, lasciandole potenzialmente a centinaia o migliaia di chilometri di distanza da casa. Ricordiamoci che reclutando giovani donne senza soldi, veniva loro facile ricattarle con questi orribili sotterfugi, per cui alla fine i contenuti del sito ci sono sempre e come avevano pianificato i due creatori iniziali, sono sempre freschi e nuovi. Un'altra tattica utilizzata dai produttori del sito sulle ragazze è quella di somministrare loro stupefacenti e alcol, così da renderle più maneggevoli e meno pretenziose durante l'atto. Anche i contratti che gli danno vengono firmati, mentre sono sotto effetto di qualcosa. In questo modo è più facile ingabbiarle in questa truffa. E vale la pena sottolineare di come, e sentite bene, nessuno di questi contratti porta il nome di girlsdoporn.com. I nomi riportati su quei documenti o sono quelli di Michael e di Matthew o sono quelli di società per lo più farlocche create da Michael stesso. Quindi, seguendo questa scia di schifezze, scivolando sempre più verso il baratro, anche i minuti chiesti alle vittime si moltiplica. Da 30 minuti si passa ad un'ora e anche di più e si tratta di riprese continue. André Garcia, l'oramai star ufficiale del sito, tratta le donne in modo rude, selvaggio e brutale. Dozzine di donne sono state schiacciate e soffocate durante le riprese e alcune hanno persino avuto problemi nelle parti intime, di cui purtroppo non posso specificare troppo. Altre donne lamentano di aver contratto malattie, altre ancora di essere state a tutti gli effetti violentate. Decine, se non centinaia di donne presenti sul sito sono state sottoposte ad atti non propriamente consensuali e senza garanzie vere. Per non parlare poi delle minacce off-screen ricevute e a tutti i danni fisici. Una donna chiamata dalla fonte Jane Doe numero 4 affermerebbe che durante le sue riprese, nel 2013, ha subito un dolore estremo e ha chiesto ai due uomini presenti, ovvero André Garcia e Matthew Wolff, se avesse potuto andare via. Le hanno detto che non avrebbero smesso di girare fino a che non avessero finito e hanno continuato per diversi altri minuti. In seguito le hanno dimezzato la paga, da 2000 a 400 dollari e poi l'hanno rinchiusa fuori dalla stanza d'albergo, costringendola a trovare altre sistemazioni da sola. Come se già tutto questo non fosse abbastanza, in molti casi le donne che si vedono sul sito sono filmate anche oltre l'effettiva regia che c'è dietro. Ora vi spiego. Andrea Garcia, la star maschile, avrebbe proposto e costretto delle donne a farlo insieme a lui anche fuori dalle vere riprese programmate, ma filmandole comunque e caricando tutto sul sito internet. E non solo, anche Michael si fa prendere da questa voglia, per cui anche lui chiede alle vittime di farlo insieme, offrendo loro un compenso extra di 400 dollari circa. Questa sua proposta viene spesso rifiutata, ma pare che qualche volta qualcuno avesse accettato. A seguito di tutto ciò si affronta la solita catastrofe. Praticamente tutte queste donne truffate si sono ritrovate online, viste da milioni di utenti in tutto il mondo. E la cosa più grave, con allegato in descrizione i loro dati anagrafici. La storia della nostra Jane Doe numero 15 si è ripetuta troppe volte. Troppe sono state le persone costrette a cambiare vita per colpa di una truffa a cui sono andate incontro. Sono giovanissime le ragazze, con tutto un futuro da scrivere, che hanno dovuto riscrivere il loro stesso passato per continuare a respirare su questo mondo. I loro dati personali, purtroppo, essendo informazioni ancor più sensibili degli effettivi video, girano così tanto da essere messi in una wiki apposita e ordinati alla mercé di chiunque. Quindi tutti i potenziali molestatori seriali, stalker, criminali di ogni genere e peggio cosa, hanno accesso a queste informazioni. La popolarità di Girls to Porn cresce sempre di più, anno dopo anno. Anche se circondato da una fama nera come la pece, questo paradossalmente aiuta il sito a crescere fino a competere con colossi decisamente più puliti e noti, di cui anche questa volta non posso fare nomi. Purtroppo, una cosa che accomuna moltissime di queste vittime è il pensiero di farla finita una volta per tutte. Alcune di loro vivono solo di farmaci, altre spengono la loro anima per sempre, rubata da degli individui senza scrupoli, accecati da un successo sempre crescente. A tutto c'è una fine però, e niente è eterno in questo mondo. Le vittime raggiungono un numero così elevato da non poterle più contare. Nel 2016 ha inizio la rivoluzione. Inizialmente, un piccolo gruppo di queste donne truffate e rovinate per sempre si riunisce. Rendono chiaro a tutti di come il sito, senza alcun pudore, pubblica dati sensibili di ogni donna presente in ogni video pubblicato e girato. Vogliono mettere fine a questo sistema una volta per tutte. Nel giugno del 2016, un gruppo di sole 4 donne, vittime di questo affronto, intenta una causa contro il sito, raccontando la falsità, l'orrore e le bugie dei proprietari nei confronti delle vittime. Nella causa, la cui accusa chiede 500.000 dollari per ciascuna delle donne, viene affermato che i produttori di Girls to Porn hanno effettivamente truffato tutte queste vittime, per quanto riguarda i termini per la pubblicazione del video. Una delle 4 donne presenti in questa causa viene descritta come Jane Doe numero 1, un'ex studentessa di legge la cui vita era stata distrutta dallo scandalo a seguito della pubblicazione del suo video. Ha iniziato a lottare con l'ansia ogni giorno e in seguito aveva persino iniziato a prendere seriamente in considerazione il suicidio, arrivando al punto di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per cambiare il suo aspetto, perché non voleva essere più associata a quel maledetto video oramai disponibile al pubblico. Poiché ciascun video era stato girato in California, la legge della California vieta la validità dei contratti fatti firmare alle vittime date le intenzioni false o fuorvianti. A favorire ulteriormente le vittime, emerge di come le copie di questi contratti non siano state neanche date a loro. Il che sarebbe l'ABC di un rapporto di lavoro subordinato. Vengono quindi portate a galla tutte le schifezze fatte a queste donne e per estensione a tutte le altre. Per difendersi da questa iniziale baraonda di scandali, gli avvocati di Michael Pratt, Matthew Wolf e André Garcia sostengono di come queste 4 giovani donne stessero solo provando rimorso per essere apparse in un film per adulti e che stessero intentando questa causa solo su quest'unico presupposto. Ciò risulta talmente falso che questa difesa viene demolita quasi all'istante perché ci sono prove di conversazioni telematiche a dimostrare inequivocabilmente la colpevolezza dei 3 gestori del sito. Il processo va però avanti per tanto tempo. Nei 3 anni successivi, Gli avvocati dei tre del sito insistono su questo sentimento di vergogna che queste vittime stavano provando e che secondo questi avvocati, in pratica, il processo sarebbe stata soltanto una scusa. L'accusa contro i tre trova modo di far valere la propria forza, perché altre 18 donne si fanno avanti per unirsi alla causa, aggiungendo le proprie affermazioni di frode e maltrattamento per mano degli uomini che gestiscono questo sito. Per quanto il tutto venga portato avanti per allungare i tempi processuali, alla fine si raggiunge l'inevitabile. Michael Pratt dichiara fallimento, sperando di concludere la causa, trasferendola ad un tribunale e a una giurisdizione separati. Ma con suo grande dispiacere, il caso rimane nel tribunale della California, in cui era stato depositato. Grazie al lavoro della giustizia che si è subito resa conto che quella dichiarazione di fallimento rappresenta solo un tentativo di fuga dalle responsabilità. Tuttavia, i problemi sono appena iniziati, nonostante sia facile capire chi è il colpevole, chi la vittima e le modalità del tutto. La cosa che complica incredibilmente questo procedimento giudiziario è la furbizia di Michael e il suo asso nella manica, le società fittizie. Nel corso degli anni del successo, per rendere credibili le sue truffe, è complicatissimo rintracciarlo con successo. Michael ha creato una serie di società intestate a lui, così da distribuire vari contratti con le ragazze in queste agenzie e quasi mai al sito principale dove invece si operava di più. A livello burocratico è davvero una situazione ingestibile, resa opportunatamente così complessa. Volente o nolente, a livello legislativo non si può passare oltre o minimizzare la cosa. Bisogna procedere con ordine e sbrogliare questa gigantesca matassa. Perciò, tutti e tre gli uomini citati nei documenti originali del tribunale, ovvero Michael Pratt, Matthew Wolf e André Garcia, vengono citati in giudizio per testimoniare in tribunale nell'estate del 2019. Tuttavia, tra loro, solo Matthew e André fanno le loro apparizioni, con il 36enne Michael Pratt, che si rifiuta di farlo, essendo tornato in Nuova Zelanda per visitare la sua famiglia, ignorando completamente la citazione in giudizio e lasciando il posto ai suoi avvocati. Durante il procedimento, nel tentativo di capire quale società di Michael è e perché, moltissime Jane Doe si presentano per raccontare la loro storia e salta subito all'orecchio la incredibile somiglianza tra tutte queste testimonianze e il modus operandi dei tre imputati. Oltre a loro, vengono chiamate a testimoniare tutte le persone che lavorano nello staff del sito. Una di cui non abbiamo ancora parlato è una testimone molto convincente di nome Valerie Moser, assistente amministrativa di Michael Pratt. La donna era stata reclutata nel marzo del 2014, ma era stata immediatamente costretta a firmare un accordo di non divulgazione che le vietava di menzionare il nome della compagnia a chiunque. In aula descrive in dettaglio fino a che punto Michael e i suoi collaboratori avrebbero mentito alle potenziali attrici, tra virgolette, e avrebbero spiegato nel dettaglio il comportamento abusivo e paranoico di Michael, dicendo alla corte quanto segue. Ho visto Michael Pratt attaccare un dipendente. Un altro collega mi ha mostrato le cicatrici nel punto in cui Michael lo aveva colpito con un oggetto affilato. L'ho visto quando era ubriaco. Ho visto le parti peggiori di lui. So di cosa è capace. Penso e capisco il modo con cui funziona la sua mente, e questo è spaventoso. Questa donna è stata anche incaricata di distruggere tutte le prove incriminanti dell'azienda, quando Michael ha iniziato a vedere terra bruciata attorno a sé. Questa donna l'avrebbe fatto, ma furbescamente ha annotato molte informazioni su un diario personale. Lei poi è stata licenziata, ma sapeva che prima o poi gliel'avrebbe fatta pagare a Michael, rivelando tutti i segreti tenuti all'oscuro per anni e anni. Anche perché è stata costretta a svolgere un ruolo incredibilmente importante per il sito, coordinando le comunicazioni con le vittime, accompagnandole agli hotel in cui si giravano i video. Insomma, facendo da mediatrice. I tre capocaccia del sito, così, iniziano lentamente a tremare e cercano di salvare il salvabile. Come vedete c'è tanto materiale sul provvedimento giudiziario, perché è durato secoli e sono emersi talmente tanti sotterfugi da scriverci libri interi. Pare che anche sotto processo ci siano state delle irregolarità. Sentite bene. Gli imputati, ovvero Michael, Matthew e André, si impegnano in una bizzarra cospirazione nel tentativo di mettere a tacere queste vittime e i loro avvocati. mentre sono sotto accusa e stanno facendo avanti e indietro dalle aule di tribunale. Assumono dei molestatori per far mandare alle vittime numerose telefonate e messaggi, spacciandosi per potenziali giornalisti nel tentativo di raggiungerle. Manipolano anche gli avvocati stessi nel tentativo di ricattarli dal perseguire il caso, minacciando persino le loro stesse famiglie. Ma il castello di carte messo su da questi tre criminali cade, carta dopo carta, pezzo dopo pezzo. Ogni giorno in aula non c'è più speranza per loro, perché anche quella matassa burocratica viene sciolta. Ogni prova incriminante viene messa al giusto posto e nel giusto ordine. Il processo si conclude nel mese di novembre del 2019. Il giudice Kevin A. Enright si pronuncia in modo schiacciante a favore delle vittime. Non solo gli operatori di Girls Do Porn avrebbero dovuto pagare alle donne 12,7 milioni di danni, di cui 3,3 milioni per danni punitivi e 9,45 per danni compensativi, ma dichiara che le donne, vittime, avrebbero rivendicato la proprietà di qualsiasi filmato fosse stato fatto loro. Michael Pratt, Matthew Wolf e André Garcia sono obbligati dal giudice a consegnare tutto il materiale delle giovani donne. Foto, altre immagini, filmati, diritti d'autore, tutto insomma. E poi proseguire con la rimozione dei contenuti in circolazione, principalmente dal sito stesso e da altri siti affiliati. Nella sua sentenza, il giudice Enright dice alla corte: le tattiche degli imputati hanno fatto sì che i video diventassero di dominio pubblico nelle comunità delle vittime e tra i loro parenti e colleghi. Proprio ciò che le vittime temevano di più e che gli imputati avevano espressamente assicurato che non sarebbe mai accaduto. Di conseguenza, le vittime hanno sofferto e continuano a soffrire conseguenze di vasta portata e spesso tragiche. Oltre a tutto ciò, quindi, al risarcimento e alla rimozione dei contenuti online, la questione diventa federale. Detto banalmente, molto più grave. Per cui, il 37enne Matthew Wolf e il 31enne André Garcia vengono presi in custodia dalla polizia la sera dell'8 novembre 2019 e il giorno successivo, il 9 ottobre, l'FBI conduce una perquisizione negli uffici di Girls Do Porn a San Diego. Lo stesso giorno, anche l'ex assistente 37enne di Michael Pratt, Valerie Moser, è stata accusata di cospirazione, avendo contribuito a convincere queste giovani donne a superare i confini di Stato per partecipare alla pornografia amatoriale con scopi fraudolenti. Il 36enne Michael Pratt, che era stato assente per il processo civile, viene etichettato come latitante dalla giustizia, dai pubblici ministeri federali. Matthew Wolf e André Garcia sono stati prontamente trattenuti con i procuratori degli Stati Uniti che hanno sostenuto con successo che i due sono a rischio di fuga e che rappresentavano un pericolo per la comunità. Michael Pratt, il vero fondatore del sito, deve essere ancora individuato. Si tratta di un caso penale enorme e gigantesco. Le vittime sembrano essere molte di più di quanto dichiarato e la questione purtroppo non è ancora chiusa. L'FBI è ancora al lavoro ed essendoci in mezzo lei, vuol dire che la questione è così grave da non poter essere gestita in termini così semplici come una giustizia statale. Di sicuro questo caso ha fatto molto parlare di sé ai giorni nostri e nelle aziende del settore. Molti siti simili hanno iniziato ad esercitare un controllo maggiore per i propri contenuti e sulla loro provenienza. Molti sono stati i dibattiti di cui si può trovare traccia ancora fresca sul web. Molti, infatti, fanno riferimento al fatto che il sito di Michael e gli altri fosse già illegale di partenza e per questo motivo, sì collegato all'ambiente del porno, ma allo stesso tempo distaccato, praticamente relegandolo ai contenuti che si possono trovare nel dark web, per intenderci. In un'intervista a Courtney Trouble, fondatrice di Trouble Films, riporta quanto segue. Il porno è un'industria legittima, ma come industria può attrarre persone che vogliono solo far parte del sistema più controverso di questo ambiente di lavoro. Il meglio che possiamo fare è depenalizzare il modo con cui il lavoro viene svolto, ai danni di chi lo esercita, senza che nessuno venga derubato, violato o ingannato. Lo stigma contro il porno è ciò che fa pensare a uomini come quelli del sito di Girls Do Porn di potersela cavare sfruttando donne in difficoltà, o professionisti affermati. Nell'ultimo anno il sito, così come i suoi affiliati, sono stati definitivamente chiusi. Lo stesso vale per tutti i siti web di modelle false che sono stati utilizzati per indurre le donne a pensare di essere in un'agenzia legittima. I siti sono stati finalmente smantellati nel gennaio 2020. Tuttavia, le copie dei video che una volta erano caricate sui siti continuano ad essere da qualche parte sul web o nelle memorie di moltissime persone. Il caso continua però a rimanere irrisolto perché questo problema non scomparirà mai, soprattutto per le donne che lo hanno dovuto vivere. Matthew Wolf e André Garcia continuano ad essere detenuti in custodia dell'FBI in attesa di futuri processi. Sempre nel 2020, Matthew ha richiesto di essere rilasciato dal carcere, citando la sua lieve apnea notturna come un rischio per la sua salute, dopo aver contratto il virus che tutti noi conosciamo e che ha reso schiavo il mondo. Ma quella sua richiesta così pietosa è stata fortunatamente respinta. Alcuni dei soci che hanno lavorato con lui, e Garcia stesso, sono in attesa di accuse simili, ma la più grande domanda senza risposte in questa storia continua a persistere. Dov'è Michael Pratt, il fondatore e unico proprietario di questo sito? Non si sa quando esattamente Pratt sia fuggito dal paese, ma gli avvocati delle numerose Jane Doe affermano che durante il processo civile del 2019 Michael avrebbe visitato il Sud America. Dopo questa misteriosa vacanza è volato a Tijuana, in Messico, poi in Nuova Zelanda e da allora le sue tracce si sono praticamente perse. Per ammissione dei suoi stessi avvocati, Michael si trovava davvero in Nuova Zelanda durante il processo, ma i suoi genitori ammettono di non vederlo da tempo. Indipendentemente da tutto ciò, avrebbe continuato a caricare video sul sito per tutto il 2019, anche dopo che lui e i suoi colleghi erano stati accusati di traffico sessuale a livello federale, indicando che questi video erano già stati girati con largo anticipo e che aveva ancora accesso ad alcuni dei suoi archivi. Si prova comunque a stargli dietro, a rintracciarlo, ma sembra essere diventato di colpo un fantasma. La polizia ha sorvegliato e perquisito la sua casa, ma non sembra esserci niente di così rilevante. I suoi fratelli si dichiarano ignoranti in merito a tutte le operazioni da lui fatte, ma le autorità ritengono che i fratelli abbiano distrutto o nascosto i computer da qualche parte, nel tentativo forse di ostacolare le indagini e salvare il fratello. Prima di fuggire dal paese, Michael Pratt aveva parlato ai suoi colleghi del suo desiderio di scappare e vivere fuori da tutto e tutti, lontano dalle donne che aveva ingannato e i loro avvocati. È incredibile, triste, terribile, il fatto che ci sia praticamente riuscito. Per avere dei conti all'estero che gli permettono di mantenersi, ma i suoi collaboratori, ovvero Matthew e André, giurano di non sapere dove si trovi. Nel settembre del 2020, l'FBI annuncia una ricompensa di $10,000 per ottenere qualsiasi informazione che porti all'arresto di Michael Pratt. Specifica che è alto circa 1,80 m, pesa 90 kg, ha capelli castani e occhi nocciola e potrebbe avere un tatuaggio sul suo braccio sinistro. È noto per essere una persona riservata e paranoica, incline a esplosioni emotive che possono diventare violente. Esistono pochissime foto di lui su internet, nonostante sia una persona di interesse per un'indagine federale così grossa e pesante. Fino a quando Michael Pratt non sarà arrestato dalle autorità e le cause penali contro di lui e i suoi associati non saranno risolte, questo caso rimarrà in parte irrisolto. Le vittime hanno ottenuto sostegno dalla giustizia, ma nessuna di loro riavrà indietro la loro dignità, messa letteralmente a nudo e data in pasto alla ferocia del web. Per il momento, quindi, questa è la fine del caso di Michael Pratt, Matthew Wolf e André Garcia e del tremendo sito di girlsdoporn.com.